Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e, come promesso, da Romolo Gessi.
Buongiorno.
Romolo, l'altra settimana noi abbiamo cercato di inoltrarci in un parallelismo o in vari parallelismi fra la vita e la musica, e in effetti le similitudini possono essere veramente tante: vita, musica, società, famiglia. E naturalmente la musica è l'arte più dinamica che ci sia, chiaramente, e anche più imprendibile. Nello stesso tempo anche le persone cambiano, i caratteri cambiano, le situazioni cambiano. Quindi per questo possiamo tranquillamente fare un parallelismo fra musica e vita. Perché la vita, nella sua continuità liquida, purtroppo ormai questa parola di liquidità rientra nelle analisi sociali degli ultimi decenni, però è una realtà. Questa liquidità della vita appare chiaramente anche in musica. Dove c'è la solidità? Dove Romolo Gessi vede la solidità della musica? Naturalmente, nell'altra settimana hai parlato dei tre pilastri viennesi, degli step, dell'ordine, della razionalità, ma c'è dell'altro?
Beh sì, certo, c'è la costruzione del suono, per esempio. La costruzione del suono è qualcosa che mi ha colpito da sempre. Allora, prima di fare direttore, io ho fatto per lunghi anni pratica di quartetto, studiando con i più importanti docenti dell'epoca. E il primo grande contatto è stato quello con Norbert Breining, primo violino del quartetto Amadeus. Suono leggendario, col suo Stradivari, eccetera, eccetera. Però quando facevamo lezione con lui, spesso lui mi chiedeva il violino per mostrarmi come si fa. E dal mio violino, che era buono ma non era certo il suo Stradivari, usciva il suono di Norbert Breining. Esattamente quello. Cioè, allora, questo le prime volte ti sciocca un po', perché... Allora, com'è possibile questa cosa? Allora, pian piano cerchi di capire tutti i dettagli e entri in questo ambito. Un'altra cosa che invece mi ha sempre attratto è il suono delle orchestre viennesi, che sono state per anni il mio mito, e uno dei miei sogni era dirigere una volta o l'altra queste orchestre viennesi. E sempre per cercare di capire, sono stato attento, ho cercato le loro arcate, le loro annotazioni, sono andato a vedere, mi sono fatto appunti infiniti su tutte le interpretazioni per cercare di costruirlo, e pian piano sono riuscito con le altre orchestre ad avvicinarmi. Il giorno in cui sono stato effettivamente invitato dalla Wiener Kammerorchester e mi sono trovato al Konzerthaus, dove entrando dal portiere ho detto: ma sono Romolo Gessi, dove vado? E questo mi ha risposto: guardi, al primo piano c'è Leonard Bernstein, al terzo c'è Carlos Kleiber, lei al secondo. E io sono sbiancato, non esistevano telefonini, altrimenti avrei fatto una foto, ecco. E ho cominciato a dirigere questa orchestra e per la prima volta ho sentito dal vivo il suono che io ho sempre sognato, e automaticamente mi sono detto, dopo i primi 30 secondi di beatitudine: e adesso cosa dico a questi? Per fortuna a un dato punto c'è stata una differenza rispetto alla mia linea interpretativa, e allora ho fermato, ho concertato un po', e la prova è andata avanti con il massimo risultato e con grande piacevolezza da parte loro e da parte mia. Però ecco, questa impalpabilità ma anche tangibilità del suono è qualcosa di estremamente affascinante.
Sì. Dunque, ci sono tante sintonie in realtà che si mettono in moto. C'è la sintonia fra l'interprete e il suo strumento, c'è la sintonia fra il direttore d'orchestra e tanti strumenti, quindi tanti timbri, tutti i timbri possibili strumentali, che devono convogliare in un'idea di suono che appartiene a te.
Certo.
E tu sicuramente, come dici, sei stato affascinato dal suono viennese. Altri possono essere affascinati dal suono tedesco.
Certo.
Che cosa ti dà il suono viennese?
Ma il suono viennese dà quella... Innanzitutto il suono di Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, allora della grande letteratura sinfonica per antonomasia. Mi dà eleganza, libertà, fantasia. Si dice che a Berlino, quando dirigi, l'orchestra esegue subito, senza discutere. A Vienna l'orchestra esegue immediatamente, senza discutere, ma se hai fatto qualcosa di diverso da loro, dopo ti domanda perché. Allora devi sapere il perché delle cose. Un altro momento di grande fascino per me è stato quando sono andato a studiare invece al Conservatorio di San Pietroburgo, e lì ho voluto affrontare la musica russa, brani di Tchaikovsky, e con altra tecnica di direzione, completamente diversa, e io sono sempre stato un grande fautore della scuola viennese, però in quel caso la scuola russa ho apprezzato alcune diversità che erano effettivamente riuscivano a mettere in luce alcune peculiarità specifiche di quella musica che insomma ho fatto mie immediatamente. Quando dirigo quel tipo di repertorio cerco di avvicinarmi a quel tipo di direzione che per quel repertorio trovo particolarmente adatta. In sintesi, per cercare di spiegare, è una musica che arriva dall'orchestra verso il direttore. Mentre a Vienna è il direttore che emana un flusso di musica, a San Pietroburgo e a Mosca tu devi cercare di estrarre dall'orchestra. Sei come un socratico, insomma, che tira fuori dall'orchestra il meglio che c'è e lo catalizzi in modo che da te arrivi al pubblico. Anche nel gesto, è un gesto non espansivo verso l'esterno, ma è un gesto compressivo dall'esterno verso l'interno, che dà qualcosa di speciale. Io, insomma, ho ancora in mente il mio primo incontro con Ilya Musin, che è stato il caposcuola della scuola russa, insomma, una leggenda per me entrare in contatto con questo. E vedere, sentire, percepire che la serenata di Tchaikovsky che stavo dirigendo cambiava forma è un fascino incredibile. E queste sono cose che non si dimenticano. Si dice che nel braccio di un direttore c'è il peso delle orchestre che ha diretto. Quando tu arrivi anche una nuova orchestra, c'è, dirigi musica russa in quel modo, boom, il suono non dico che viene al primo colpo, ma viene molto avvicinato, e dopo poco viene fuori quello. Se dirigi musica italiana in un'altra maniera, bam, quello è il suono. Allora devi essere versatile, devi conoscere il più possibile, e anche per questo io mi sono orientato, non puoi farle tutte, ma insomma ho cercato di seguire la scuola italiana per l'opera, per un certo repertorio, la scuola viennese per il grande repertorio sinfonico e la scuola russa per quello dell'est. Dopodiché ci sono intersecazioni, ci metti del tuo, però avere questi tre riferimenti importanti mi ha molto aiutato nel mio percorso direttoriale.
È molto affascinante questo tema della versatilità. Si può fare anche dei giochi sovversivi, però, volendo. Si può portare certi stilemi russi nell'orchestra viennese e vedere cosa succede.
Assolutamente, assolutamente. Ma ci possono fare rivoluzioni. Quella più grande che io ricordo di grandi interpreti del passato è stata quella di Leonard Bernstein quando dirigeva la Filarmonica di Vienna, che ha aperto nuove prospettive con un gesto che in più americano non si può, ma ottenendo degli esiti fantastici. Allora la musica è una continua evoluzione. A me piace questo termine di liquidità, perché insomma tu mi hai avuto qui ospite anche per il mio rapporto con il mare, che,
certo,
che è sempre molto, molto forte. Allora questa variazione così non squadrata ma liquida della linea musicale è qualcosa di estremamente affascinante, provocatorio e che risveglia naturalmente anche l'interesse del pubblico. Vado più volentieri a sentire qualcosa di interessante.
Certo, qualcosa di anche non solo innovativo ma anche sovversivo. Mi chiedo in questa tua dinamica il peso della scuola francese.
Ah, la scuola francese, mi fa una domanda in cui vado a nozze.
A nozze.
Perché la scuola francese l'ho studiata a fondo, l'ho studiata con il maestro Renzetti soprattutto, che insomma è un direttore italiano, grande sì. cultore di questa musica. E ti racconto un episodio. Sono stato chiamato a dirigere l'Orchestra Filarmonica Marchigiano in un programma standard, sinfonie di Mozart, Vivaldi. Dopodiché, qualche settimana dopo, hanno un direttore che gli manca e mi richiamano. Dice, però c'è un programma francese. Io l'avevo appena studiato con il maestro Renzetti. Dice, conosce questo? Sì, certo, conosco. Allora vado. E faccio talmente bene che sono classificato da quell'orchestra come specialista della musica francese. Per cui qualche mese dopo, quando arriva il famoso pianista Thiollier, insomma uno dei più grandi, chiamano me a dirigere. E ci troviamo io e il maestro Thiollier, con lui che molto, sai, foulard, il grande maestro, dice, oh, maestro, io le variazioni di Franck che stavano, le ho dirette, le ho eseguite per 400 volte, di cui 100 a Berlino, 50 a Vienna, ho inciso due dischi, certo maestro, li ho comprati entrambi, me li sono studiati tutti quanti. Dice, e lei quante volte ha diretto questo brano? Dico, io mai, ma si troverà benissimo. Momento di shock, ci siamo guardati, poi ha funzionato talmente bene che alla fine del concerto Thiollier stesso, stavo andando via, stava commentando, no maestro, lei non va via. Come vado via? Devo andare, mi aspettano. No, lei deve venire con me al ricevimento della baronessa che fa un ricevimento pazzesco. E dico, ma non ho il sovrintendente, fa, vai, vai, tutta pubblicità per l'orchestra, vai,
sicuro.
Vai. E insomma abbiamo cominciato un altro concerto in cui lui ha eseguito di tutto e poi verso le 2 del mattino ho detto, adesso maestro suoniamo insieme. Mi sono impallidito, ma cosa? La sonata a Kreutz, si porti un violino per il maestro. Dico, ma stiamo scherzando? Per fortuna il violino non aveva tutte le corde, così insomma ho bypassato la cosa,
sì.
Però allora anche in questo si crea e da quella volta in poi quell'orchestra mi ha chiamato quasi esclusivamente per repertori francesi. Altre orchestre invece mi hanno chiamato per repertori di altro tipo, perché ero stato incasellato in specialista di musica americana, di musica viennese, di musica operistica. Perché? Perché cercavo di fare il meglio nel repertorio specifico. Quando io dirigo musica francese cerco di sentirmi direttore francese, come quando dirigo musica viennese mi sento direttore viennese, e se devo dirigere musica giapponese come ho fatto adesso, ho cercato di immaginarmi nel Giappone. E è un percorso, una sfida, una grande sfida questa, però se tu riesci a mantenendo la tua personalità ma a capire, a immergerti in culture diverse, è proprio questo che l'orchestra ti chiede, perché l'orchestrale non ha il tempo di fare questo,
no.
E vuole un interprete che gli spieghi
certo.
cos'è, anche senza parlare, anche solo mostrando, ma lo capiscono.
Lo capiscono. Io mi chiedo quanto una musica russa, ad esempio, possa fare da tramite nell'approfondimento di una musica francese. Succede,
ah, sì,
può succedere,
sì.
In modo particolare la russa che dialogava più intensamente.
Sì,
no?
Sì, ma se pensiamo al rapporto, per esempio, di Stravinsky con la Francia, tutti i grandi balletti che sono stati eseguiti lì, ma tante altre, insomma, la Francia e la Russia, non parliamo di Ouverture 1812 Tchaikovsky, nel quale i due inni nazionali si scontrano imitando le battaglie napoleoniche, però insomma c'è una grande dialettica, a volte conflittuale, a volte invece consensuale, fra Francia e Russia, insomma, grandi alleate ma anche grandi nemiche in altri periodi storici.
Certo. Scuola viennese, eravamo partiti da lì, la scuola viennese ti appartiene anche come cultura triestina,
certo.
Chiaramente.
Infatti, quando sono stato a Vienna sono andato a ordinare in tedesco, ma che strano accento, dice, da dove proviene? Dico, ma da Trieste, ah, e mali Gösterreich, dice, e Austria, che per il momento è Italia, ma è stato per troppo tempo, quindi c'è un legame profondissimo. Cioè, arrivi a Vienna da Triesterstrasse, che è una strada immensa. No, c'è un legame con la nostra città talmente forte che sì, lo senti anche in altre città italiane, perché Trieste è presente in molte città, ma è un calore diverso.
Sì, sì, un riconoscimento, sì, in sì, parte sì, almeno. Sì, sì. In realtà anche noi con la nostra architettura naturalmente riproduciamo in piccolo, in scala, l'architettura viennese, è chiaro, perché quelli erano gli architetti. Diciamo che in mezzo c'è l'architettura milanese, che è sempre di derivazione viennese, intesa in senso un po' più ampio. Quello che affascina è anche il rapporto fra architettura e musica, perché di fatto quando tu mi parli di tre step nell'evoluzione e nello studio della musica, tu mi parli di tre pilastri e sono architettura. In realtà.
Assolutamente, il rapporto fra musica e architettura è di vecchissima data. Sì. Se noi pensiamo alle composizioni classiche,
certo.
Io ricordo alcune lezioni di analisi che feci con Ghezzi e con altri grandi maestri di questa, e parlammo della sezione aurea, che è la base della edificazione dei tempi greci. Allora, sì. Il classicismo più... Nella musica, chi si ispira al classicismo? I grandi Haydn, Mozart, Beethoven. Allora, ho detto, beh, provo a vedere com'è. Stavo eseguendo un quartetto di Haydn. Ho fatto il calcolo matematico della sezione aurea, sono andato a vedere cosa succedeva. Ma dico, vedi, è una bufala, non succede niente. Il punto più importante è qua. E dopo ho detto, e se ricalcolo tutto con i ritornelli? Ho fatto il ricalcolo con i ritornelli e bam! Proprio alla sezione aurea c'era il momento, il Höhepunkt, come si dice, il momento culminante del quartetto. Dico, diavolo di un Haydn.
Però...
Non so se consapevolmente o inconsapevolmente, ma il pezzo era costruito con le proporzioni architettoniche della sezione aurea. Simile a processo architettonico si può riscontrare nella musica di Wagner, che è una musica sostanzialmente ad arco gotico. Comincia generalmente con un pianissimo, va su, raggiunge un punto culminante e poi specularmente torna indietro e si perde nel nulla. Sì. Cosa è costruito? Un arco gotico, che è il fondamento proprio della personalità germanica, della rinascita, dell'identità nazionale tedesca.
Sarebbe tanto da dire, perché ad esempio le colonne greche, che giustamente tu le associ alla sezione aurea, in realtà arrivando al timpano vanno restringendosi, sì, leggermente, e questo per avere una solidità maggiore, anche rinforzata dalla divisione della colonna in varie sezioni. Esatto. In mezzo c'è il piombo che aiuta quel minimo di spostamento, a seconda, quel minimo di spostamento, che in tanti casi è stato anche massimo, perché ci sono delle colonne che hanno resistito anche a
terremoti, a tutto.
Per quanto riguarda il gotico, quindi parliamo di architettura in rapporto alla natura anche, sì, da una parte. Per il gotico, che giustamente tu associ anche a Wagner, ma sono tanti gli studiosi che hanno associato il gotico e soprattutto le colonne gotiche al bosco, del nord, cioè che è cupo da una parte e con lance di luce dall'altra, no? E perciò natura e cultura, vecchia storia, si trovano. È interessante anche notare questa tua similitudine con la musica, che in realtà è cultura, ma è anche natura, perché il suono questo è. Se il discorso è affascinante, naturalmente. Suono e persona. Si dice persona e non si dice uomo o non si dice donna quando si vuole cogliere in qualche maniera l'essenza di chi sia davanti. Sei una persona, cioè ti do un valore di unicità, e quest'unicità passa attraverso il suono, persona, cioè attraverso i suoni che la stessa persona produce, sia a livello di voce che a livello di vibrazione personale, che viene captata da una persona più o meno sensibile, ma può essere captata. Ecco, tu in che misura vivi questa estraneità alla musica da una parte, ma in realtà richiamo?
Ma forse la vivo anche a livello inconsapevole, nel senso che agli inizi sei molto sulla tecnica e sei molto sulla tecnica quando hai poco tempo e devi organizzare tic-tac. Ma nel momento in cui poi sei davanti all'orchestra e hai terminato le prove e devi dirigere, la vivi in modo inconsapevole, cioè abbini a una preparazione molto rigorosa quelle che sono le introspezioni, il tuo messaggio, e quindi c'è questa commistione di emisfero destro e emisfero sinistro, non lo so, ma in cui tu sei un'unica persona che ha una pluralità di sfaccettature.
Certo. Dunque, dirigi operette.
Sì.
E tantissime, ma a Trieste e anche dove?
Ah, anche all'estero, dappertutto. A Trieste in particolare negli ultimi anni c'è stata questa rinascita del festival per una lodevole iniziativa del Comune, dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, che hanno dialogato insieme al Teatro Verdi, al Teatro Rossetti, per riportare agli antichi fasti il festival che per lunghi anni era latitante.
Certo.
Quest'anno abbiamo fatto 4 titoli: Vedova Allegra, Danza di Libellule, come si chiama? Orfeo all'Inferno, I Paesi dei Campanelli in occasione del centenario. Quindi, oltre a tutta una serie di galà e di concerti sinfonici o cameristici sull'argomento, quindi è stato anche un richiamo di pubblico molto presente, che ha fatto riscoprire l'operetta agli appassionati, ma anche a tanti giovani che si sono accostati per la prima volta. L'operetta è l'antesignano del musical, non esisterebbe nessun musical senza operetta, e allora vedere questo favore anche da parte delle giovani generazioni è qualcosa che mi fa ben sperare nel futuro.
Musical America, e naturalmente non mancano le tournée di Romolo Gessi in America. Allora che cosa dire?
Beh, col musical il mio rapporto è sempre stato forte, anche qualche mio disco che si trova anche in Spotify, se digitate il mio nome andate a cercare, non so, New York, vi salta fuori qualche bel disco che si può ascoltare anche gratuitamente così con questa nuova piattaforma, è sempre stato molto forte, retaggio anche di quella occupazione anglo-americana durante il periodo precedente alla mia nascita, ma che mi ha messo in contatto con tanti musicisti che all'epoca erano i musicisti di Radio Trieste.
Certo.
E quindi l'ho imparata proprio così, suonandoci insieme e scoprendo i trucchi del mestiere. E con l'America ho un bellissimo rapporto che è iniziato per inviti a dirigere opere. E ho diretto sia repertorio sinfonico ma soprattutto repertorio lirico, ed è culminata adesso con la mia nomina Artist in Residence come docente alla North Carolina University, dove sono stato pochi giorni fa a insegnare sia direzione d'orchestra che interpretazione operistica, e concludendo anche con un bellissimo concerto con repertorio lirico, di operetta e di musical, in cui sì, ma su loro richiesta, ecco,
sì,
no?
Sì.
Perché la cosa bella di questi college americani è che sì, a volte fai tu domanda, ma a me hanno visto dirigere e mi è arrivata una loro lettera, dice: maestro, ci piace il suo modo di lavorare, avremmo piacere di intavolare un discorso con lei. E dico: come no,
sono qua. Certo.
Ecco, e ci sono strutture enormi che noi non abbiamo neanche idea della ricchezza che viene messa a disposizione, però c'è anche la domanda di competenza europea, per cui le due strutture,
le due energie
si contemperano, e il risultato è estremamente affascinante.
Purtroppo mi sono lasciata prendere la mano, abbiamo parlato di tutto e non abbiamo ancora parlato, ma il tempo stringe tanto, della tua posizione e la posizione del Conservatorio Tartini di Trieste in ambito europeo. Dimmi due parole e lascia la curiosità al pubblico.
È una posizione fondamentale. Il Conservatorio di Trieste, dove io insegno, è uno dei conservatori con maggior numero di relazioni internazionali. Personalmente io sono coinvolto nell'iniziativa della Siman Orchestra. L'orchestra è un acronimo, Central European Music Academies Network, della rete di tutti i conservatori e le principali accademie del centro Europa, per cui ogni anno si fa una selezione e da Kiev a Tirana le migliori accademie, Bucarest, Budapest, Belgrado, Novi Sad, Sofia, Tirana, Trieste, Lubiana, Zagabria, mandano i loro migliori 3-4 elementi e si crea un'orchestra di un valore straordinario, che a volte dirigo io, a volte dirigono direttori ospiti, che è un po' una carta da visita di queste iniziative dei Conservatori di Trieste, che sono molteplici, ma che di questa in particolare la Siman Orchestra ha la gestione della direzione generale organizzativa e artistica.
Speriamo che duri per sempre, il sempre non esiste, però che duri tanto, perché è propulsivo decisamente nell'ambito europeo.
Assolutamente, e soprattutto mette d'accordo sia l'ambito dei paesi occidentali che di quelli del blocco dell'est, trattando proprio di questa Mitteleuropa, della quale Trieste è uno dei luoghi dell'immaginario più importanti.
Grazie a Romolo Gessi e ciao a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.